Bene, penso che sia stato un film molto interessante, scioccante, ma il cinema è in grado di fare questo, no? Perché oltre a comunicare concetti, il film deve anche farsi avvicinare alla realtà, soprattutto nei documentari, e di comunicare anche emozioni, no? E, bene, quindi volevo solo dire questo per concludere, magari adesso il professore darà magari l'ultimo saluto. E, appunto, come ho detto, è un film tratto dall'archivio del Festival per la Pace e ogni anno il festival appunto riceve da tutto il mondo appunto questi film che vengono questa è la particolarità del Festival per la Pace, vengono visionati e giudicati dai ragazzi di tutte le età delle scuole. Ce ne abbiamo, quindi, scuola primaria. Dice, ma cosa vedono i ragazzi, i bambini? Ecco, noi abbiamo una sezione animazione di film sui diritti umani consigliato alle scuole primarie. E questo è un nuovo fronte del cinema, molto interessante. Soprattutto sono animazioni. Poi a scuola secondaria di primo grado, quindi soprattutto lì abbiamo i temi sui diritti all'acqua, eccetera. Scuola media superiore. Quindi scuola secondaria e superiore di secondo grado. Abbiamo, adesso sto venendo da Bolzano, sono ritorno a Bolzano e abbiamo un circuito di. Abbiamo due licei, uno di lingua italiana e uno di lingua tedesca, che in questi giorni stanno vedendo i film per giudicarli. Poi per quanto riguarda l'università, visto che abbiamo il partenariato di Ca' Foscari, Padova, Udine e Trieste, quest'anno appunto è stata scelta l'Università di Padova come giuria, sono i ragazzi, insomma, gli studenti della cattedra di diritti umani che hanno visto dei film e li hanno dedicati. A ottobre ci sarà la cerimonia, verranno i registi appunto che riceveranno il premio e quest'anno lo consegniamo all'Aula Magna dell'Università di Trieste, e, appunto il corso di laurea in scienze diplomatiche, e quindi si chiude. Poi da novembre il festival parte, va in Italia, fa un giro, c'è un tour, no, del festival e si va in giro in diverse città per appunto promuovere questi film che hanno vinto. Poi per il 2015, stiamo pensando anche al 2015, adesso con nuovi progetti e quindi grazie di essere venuti, è stata un'opportunità appunto per vedere questi film. Adesso il professor Pressinotto e i Coisi se magari hanno qualcosa, insomma.
Potrei chiedere una cosa?
Sì.
Una curiosità. Lei che all'inizio faceva una figura di stemma, che il filosofo il matematico e chiaramente aveva diceva che all'inizio della sua vita, proprio la sua capacità filosofica, logica e matematica, faceva parte della sua vita e del suo modo di vivere, di cui sono degli esempi, no? Che girava pensando il pensiero e tutto questo. Cioè, in poche parole, la logica, la matematica, come visioni, come modi, no, di interpretare la vita, di svilupparla, capito? Lei in ultima però diceva che lui poi è andato in guerra, no? E abbiamo visto cos'è la guerra. Ma allora, quella logica, quella matematica che lui aveva capito prima e che in ultima ha detto non ho capito ancora me stesso, ma la sua scienza, quella matematica che si è trasformata in canone, perché chiaramente per fare quella tecnica, quella tecnologia che abbiamo visto, hanno impiegato le matematiche, le tecnologie, ma anche la logica di sapere se si arriva a questo, perché la logica ci fa capire se è logico, non è logico o cose altre. Dopo questa esperienza, il prima e il dopo di questa cosa, ma la domanda da fare, prima di fare questa esperienza, lui nella sua logica aveva intravisto questo orrore oppure la sua logica era semplicemente un fatto di carattere divulgativo, di pensiero, ma non interpretava la realtà in questa drammaticità.
Sì, beh, non è una domanda facile. Diciamo che, perché qui bisogna, stiamo usando la parola logica con tanti significati. Cioè, un conto è dire logica nel senso di ciò che è razionale, logico. Non, diciamo, per, nel libro che Wittgenstein scrive durante la guerra, quindi lo scrive durante la guerra, che si chiama, ha un titolo latino, si chiama Tractatus Logico Philosophicus, una delle cose, delle conclusioni, diciamo così, di questo libro è che la logica non ci dice nulla del mondo, che gli enunciati logici sono, lui le chiama tautologie, cioè sono puri trasformazioni sintattiche di segni che non ci dicono nulla né su come stanno le cose, né su come andranno le cose, né ci possono dare nessuna pretesa, possedendo uno strumento logico, di dire, di dare un senso al mondo o di indirizzare un mondo o di prevedere come andrà. Al punto che in una, perché è fatto di tante piccole proposizioni questo libro, dice che la superstizione, e poi in una lettera dice, non volevo dire una delle tante superstizioni, ma intendevo dire la superstizione in quanto tale, è la credenza nel nesso causale, cioè la credenza che si possa stabilire come andranno le cose sulla base di leggi scientifiche. Quindi per Wittgenstein la conclusione della sua riflessione sulla logica è che ogni pretesa di utilizzare la logica per capire il mondo è una pretesa illusoria. Ecco. Che poi la logica, lei dice, la matematica venga utilizzata per costruire le bombe, questo si potrebbe dire, al di là della logica e della matematica, il pensiero umano è utilizzato per costruire le bombe, al di là della logica, cioè, e purtroppo bisogna riconoscere che in quello che l'uomo è c'è anche la guerra, che quindi quelle cose lì non le hanno costruite i marziani o non sono venute da altri mondi, cioè le abbiamo costruite noi. Cioè, in queste immagini non stiamo parlando di altri, stiamo parlando di noi stessi, di quello che siamo e di quello che possiamo. E non stiamo parlando del 15-18, perché guerre nel mondo ce ne sono ancora. E le persone che fanno queste guerre sono persone che sono come noi, non sono mostri, non sono... E quindi queste immagini per questo sono scioccanti. Non è come quando vediamo il leone che mangia la gazzella e dico sono animali, qui siamo noi. E noi, sia dalla parte di chi finisce in manicomio, sia dalla parte di chi gli dà scosse elettriche per rimandarle in... Ecco, quello ha capito Wittgenstein, credo, quella è la sua lezione, che di fronte a queste cose non possiamo chiamarci fuori. Non riguarda altri, riguarda noi, de te fabula narratur, stiamo parlando di noi. Quando vi dicevo prima che lui dice che l'unico giudizio etico è il giudizio in prima persona, è questo di fronte a queste immagini, ma anche altre cose, quando vediamo i campi di concentramento, tutte queste cose, è molto consolante, ma anche molto illusorio dire ma guarda cosa hanno saputo fare, bisogna passare dal loro al noi, ma guarda cosa noi uomini abbiamo saputo fare, allora cambiamo la nostra prospettiva e forse qualche possibilità di vedere le cose diversamente c'è. Questo, ecco, la logica in sé poi è anche uno strumento di pensiero.
Io se posso
Sì, adesso facciamo che il professor Coisis mette ordine nelle domande. perché mi sembrava ci fosse il signore per primo,
sì,
poi.
Non so dire cosa ci sia.
Ecco, sì, no, ma io siccome vedo la ecco. Poi il signore, poi la signora, poi
allora se posso,
sì.
Ecco, io, no, questo proprio queste ultime cose e appunto la domanda mi fa pensare che una cosa che ormai dico io ho passato i 70 anni, insomma, no? Tra l'altro gli echi della guerra sono per la mia generazione ancora immediatamente percepibili. Ma voglio dire, io ho difficoltà a capire il problema del noi e dell'oro, cioè il problema della responsabilità morale, nel senso che mi pare che molti periodi, la prima guerra mondiale, ma poi la seconda, diversamente però si può ragionare anche in tempo di pace di questo, ci sono dei meccanismi che ci coinvolgono e nei quali noi funzioniamo, diciamo così, no? Funzioniamo, ma come delle, in parte come delle protesi, insomma, no? Per cui però c'è quella resistenza eroica che abbiamo visto nei manicomi, a mio avviso, no? Cioè la soggettività che non si ritrova in questo ruolo puramente esecutivo, puramente meccanico di trasmissione, eccetera. Ecco, a me pare che sia una cosa, ecco, che la storia minacci spesso di risarcionarci, di scapparci di mano, e non è detto che la riafferiamo, insomma, non è detto che la riafferiamo. Volevo fare un'altra domanda, la cenno soltanto, non è che chiedere. Ma le grandi correnti invece di pensiero protagonistico, penso al cattolicesimo, alla religione cristiana, al marxismo, è vero, come hanno elaborato la loro sconfitta di fronte al passato delle due guerre? Perché, ripeto, questa cosa della storia che ci scappa di mano.
Posso magari, appunto, fortunatamente su questo tema si è tenuto al Marciano una giornata d'incontro e ho potuto partecipare un po' alla chetichella, nel senso sono venuto per sostituire un'altra persona come supplente, e però ho avuto un paio di mesi per organizzare la cosa, e quindi ho visto per esempio la situazione delle chiese cristiane in generale. Devo dire che c'è stato un nocciolo di persone, soprattutto in Svizzera, in altri luoghi, che hanno reagito in maniera critica. Per esempio c'è Karl Barth, giovane teologo poi destinato a tutto un cammino in questa direzione. Ci sono anche spiriti liberi che però scrivevano su queste, per esempio Renzi, che però a un certo punto perde un po' la testa anche lui e si tramuta in interventista. Quindi sono interessanti anche queste metamorfosi. Allora, quel cenno finale che io facevo al senso del limite è proprio anche motivato dall'osservazione che lei fa. Si vede come è facile in una circostanza di coinvolgimento collettivo, anche con il tambureggiare della propaganda, perdere l'acume critico. Ecco il problema. Quindi quello che lei ha notato è uno dei massimi problemi a cui ci si trova di fronte studiando queste cose. Faccio un esempio. Tra i pensatori europei, sempre Bergson ha dimostrato un notevole equilibrio nelle posizioni, ha sposato poi la causa della società delle nazioni dopo la prima guerra mondiale, ha cercato di tessere rapporti di educazione, di riconciliazione tra i popoli attraverso la cultura. Ma nel 14 anche Bergson si è identificato addirittura con Giovanna d'Arco, una cosa stranissima, non c'era proprio nulla di comune, e ha scritto delle pagine che poi lui saggiamente non ha più voluto che venissero inserite nelle sue opere omnia. Però le ha scritte quelle pagine. Ecco. E quindi se una persona lucida, di grande tradizione umanistica, ma è solo un esempio, perché potrei portarvi degli esempi ancora più, anche in Germania, il manifesto dei 93 professori nel 14, che sono per la Germania e accusano di barbarie il resto d'Europa, ci sono premi Nobel. Ecco, non sono solo letteratucoli o cose, ma scienziati, c'è Max Planck, per esempio, scienziati di grande valore, eccetera. Quindi quello che si diceva, bisogna stare molto attenti, ecco perché forse quando Traverso si domanda dove sono finiti gli intellettuali, intende dire oggi gli intellettuali di foggia critica, questa è una domanda molto importante, perché noi abbiamo bisogno di questo, di questa capacità, qui critico va ben inteso naturalmente, non vuol dire persona che, come si potrebbe dire, schizzinosa, che rifiuta tutto, che rifiuta. Qui critico significa nel senso migliore capacità di vedere anche quando una qualche passione collettiva acceca. È un'osservazione della psicologia collettiva che quando le persone sono congregate in masse molto ampie, spesso approvano gesti o addirittura eseguono gesti che presi uti singoli non accetterebbero, non coltiverebbero. Quindi qui c'è un problema molto importante, insomma. Il caso dei cattolici, che ho visto abbastanza da vicino, quindi ho accennato prima ai riformati di vario tipo, poi ai cattolici, qui ci sono delle cose curiose. C'è Papa Benedetto che pronuncia veramente verso la conclusione della guerra quella famosa espressione l'inutile strage, ma è una posizione isolatissima, perché dappertutto, sia dove sono minoranza in Germania, sia dove sono combattuta aspetto consistente comunque in Francia, sia in Italia, in grandissima parte si associano all'ondata nazionalistica, in grandissima parte. Addirittura troviamo personaggi, Paul Claudel, eccetera, in Francia, anche di cultura raffinata. Si arriva addirittura a coniare un domenicano, il padre Sergiano, forse il nome non mi dico, usa l'espressione Papa Bosch addirittura, che è intraducibile, in italiano sarebbe Papa Crucco o qualcosa del genere, che detto da un francese è proprio il massimo. Cioè si arriva a questo punto, cioè a dire addirittura il Papa sbaglia. E qui c'è un'altra componente poi molto curiosa, ed è questa che se si pensa che i modernisti, Pattuglia più consapevole, Bobbio diceva, hanno capito il gap che c'è tra cultura moderna e cattolicesimo e quindi cercavano, e i cattolici liberali, quello che rimaneva dei cattolici liberali, pensando che questa guerra fosse la continuazione del Risorgimento, non hanno capito quant'era diversa dalle battagliuzze Goito, Curtatone, Montanara, dove andavano gli studenti a combattere, eccetera, si sono allineati in primis.
Peraltro terribili anche quelle, perché le descrizioni di Curtatone e Montanara come risultato,
devo
come
dire, sofferenza. Devo dire che la battaglia grandissima è stata combattuta nel nostro Risorgimento a Solferino. Tanto è vero che a Solferino è nata l'idea prima della Croce Rossa. Uno svizzero, un ginevrino, percorrendo i campi e vedendo tutta questa gente ferita che poi veniva finita perché non si sapeva come curarli, ha avuto la prima idea della Croce Rossa. Però insomma, in genere molte erano non quelle nominate, ma alcune erano scaramucce. Questa è una guerra completamente diversa e i modernisti in realtà sono quasi esclusivamente, quasi tutti a favore dell'intervento, quasi tutti. Perché? Perché vedevano un elemento della modernità in questo discorso interventista, questo è il punto. Tanto è vero che c'è questo giudizio molto curioso che andrebbe meditato di Dino Grandi, che veniva dalle file murriane, era uno dei pochi fascisti, pochissimi, che venivano dalle file di un cattolicesimo sociale impegnato, e dice in realtà il fascismo è figlio di tre eresie: il nazionalismo, eresia del liberalismo, il modernismo, eresia in un certo senso del cattolicesimo tradizionale, ed infine sindacalismo rivoluzionario, eresia del socialismo. E quindi è la condensazione e la sintesi tra questi tre diversi. C'è qualcosa di discutibile, però se si legge per la Francia quello che ha scritto Sternel, molto interessante, in realtà il coagulo della destra nuova, che non è la destra tradizionale, è nella sintesi tra nazionale, nazionalismo, sociale, quindi una costola del socialismo, lo stesso Mussolini, ma poi tutto il personale proveniva da questa direzione, e anche questa componente di inquieto. Quindi il cattolicesimo in realtà è stato poco efficace, nonostante tutta la buona volontà del pontefice, e soprattutto sapete perché? Perché c'era questo sospetto che in realtà il pontefice non parlasse. Era evidente che era una strage terribile, si diceva appunto la guerra non finirà più, quindi lui aveva ragione di dire questo, ma si pensava che in realtà pensasse al recupero del potere temporale, capite? Quindi a rimettere in gioco quegli equilibri antichi che si erano poi infranti, e quindi parlasse sostanzialmente per sé o parlasse per una causa. E pensate questo, c'è una clausola segreta che prevedeva che nel trattato finale, alla conclusione della guerra, non fossero ammessi nemmeno come osservatori i rappresentanti. Perché con questa formula non esiste più uno Stato della Chiesa, quindi non è uno Stato, e quindi anche nonostante la volontà di Roma di essere presente come osservatrice, questo non è stato accettato. Probabilmente invece qualche cosa si poteva... Qual era l'unico governo che ascoltava un po' col Papa? Era l'Austria-Ungheria in realtà. Sappiamo bene che poi soprattutto dopo la morte di Francesco Giuseppe c'è Carlo che succede. Carlo era un cattolico molto osservante, ma però Carlo non poteva fare più niente. Era ormai... Ho visto una mostra recente di Sironi, questa cosa, c'erano tutti i giorni, e poi soprattutto che Carlo sia Carlo l'ultimo. Sapete, c'era Carlo I, cosa voleva dire? Voleva dire che questa monarchia sia definitivamente superata. C'era anche un po' questo pregiudizio, che l'Austria-Ungheria fosse l'ultimo stato sacro romano impero, non dico confessionale in senso stretto, ma l'ultimo stato che fosse particolarmente legato alla Chiesa di Roma. È per questo che anche poi si è così insistito per una dissoluzione, perché questo sembrava aprire ad un'Europa nuova. Questa era anche l'idea di molti, ma che questa Europa sia stata... Oggi molti si interrogano se proprio nella dissoluzione così brutale dell'Austria-Ungheria non ci siano i germi anche di molti conflitti dei Balcani, anche di molte cose. Ma voi sapete che c'era il nazionalismo slavo, non solo quello italiano. Non c'erano solo le pretese dell'Italia sulla Dalmazia, sull'Istria, ma c'era la riscossa dei popoli slavi, e quindi la situazione è particolarmente complicata. E sono d'accordo con lei, questo è il problema studiando questa cosa, e naturalmente questo pone il problema anche dei limiti della nostra libertà e di come comunque noi possiamo sempre cercare di interrogarsi e di acquisire il massimo dell'autonomia possibile. Quando sei poi inserito in un meccanismo, abbiamo visto, le vie non rimangono molte, quindi anche lo slogan socialista, né aderire né sabotare. Cosa vuol dire né aderire né sabotare? Una persona che è inserita nella trincea o da di matto, come abbiamo visto, o cerca di ribellarsi ma rischia il plotone d'esecuzione, e quindi la situazione non è... Bisogna muoversi naturalmente il più possibile prima che questi meccanismi vengano ad inghiottire così fortemente le persone. Però dirlo qui, tranquilli, è facile, riuscire a spendere qualche cosina così in questa direzione è molto più difficile. Quindi sono d'accordo con lei che il problema è questo. Deve andare lì.
Perché se no rimango lì.
Sì, sì, sì. Bene, allora. Sì.
Prima di dare, volevo solo 3 secondi, io non parlavo di giudizio morale nei confronti, parlavo di giudizio morale nei nostri confronti, cioè di non cadere nella trappola di stare qui tranquilli e dire ah guarda che cattivi questi, guarda questi intellettuali che non hanno capito niente, ecco, cioè non ci porta da nessuna parte questo tipo di atteggiamento, è semplicemente consolatorio, che, ecco, anche perché poi i meccanismi di cui parlava lei, ecco, Io dico sempre ai miei studenti, quando mi portano a parlare così, quando per esempio si dice, non so, l'omertà, pensa te a Corleone l'omertà, dico, beh, prima di giudicare l'omertà, pensa te nella stessa situazione che vedi un mafioso che uccide un altro, tu vai a denunciarlo.
Cosa ancora più piccola, se vedi qualcuno che pesta un altro per la strada.
Sì, ma mettiamo che qui uno di noi fosse assolutamente favorevole alla guerra, fosse un guerrafondaio, probabilmente non lo direbbe, ecco, perché i meccanismi di, per così dire, di assimilazione, siccome si pensa che se uno è venuto qua probabilmente ha un atteggiamento nei confronti della guerra critico, tutte queste cose, si tiene le sue idee, mentre dovrebbe dirlo, e adesso sto facendo solo un esempio, non penso che nessuno dico, ecco, quindi parlavo non dell'intellettuale che dall'esterno si mette a giudicare la storia, parlavo di me qui, perché è molto consolatorio guardare queste cose, dice, ma guarda Wittgenstein che non ha capito cosa vuole o Ungaretti o Lacerba, ecco. C'era prima...
forse la mia domanda può darsi per favore, però vediamo se l'ho formulato decentemente. Allora, mi scuso se leggo, appunto, perché ho bisogno di illuminare il pensiero, però lascio la scrittura. Comunque, breve, sia la scienza sia la filosofia, anzi la filosofia per prima, hanno ritenuto che gli aspetti cosiddetti personali, dottati per capirci, diciamo, filosofi, non fossero interessanti per il cosiddetto logos, quindi per il raziocinio, lasciando di fatto alla psicologia umanistica la presa in carico di domande comunque forti, cioè quelle famose domande che ci colpiscono emotivamente, tipo appunto, se vedo qualcuno che si pesta, interverremo pure, no? Ecco, e che solo se queste domande sono reiterate nei singoli soggetti, formando così una massa critica, possono sperare di trovare una risposta da parte della scienza stessa. Ecco, per favore, professore, lei che è esperto di... può dirmi qualcosa di più circa il pensiero di Wittgenstein sulla relazione fra il cosiddetto privato, privatissimo e la sfera scientifico-filosofica?
No.
No?
No, nel senso che... no. Sì, so posso dire due cose, ma insomma è una domanda troppo... basta, ma no, io penso che ovviamente, cioè questo modello di dire da una parte c'è la razionalità, c'è la scienza, la logica, e questa fa le sue cose, non si interessa di altro, e dall'altra dopo c'è la dimensione soggettiva, privata, è un modello filosofico, in realtà, ma lo dico molto semplicemente, nella scienza, negli scienziati, c'è un mucchio di passione per la scienza, quindi non è vero che ci stiamo costruendo modelli un po' astratti. Cioè la scienza non è priva di passione, è la costruzione di un modello di... Sono probabilmente i filosofi che hanno visto la scienza così e che l'hanno criticata in questa maniera. Certo, il pericolo è opposto, è quello che ha visto Wittgenstein. Se noi consideriamo la soggettività, chiamiamola così, come una cosa così ineffabile, così protetta, così non trattabile in nessuna maniera, allora sì, lasciamo spazio a una scienza senza soggettività. Il pericolo è quasi opposto, cioè voler creare una dimensione della soggettività come totalmente aliena, di cui alla fine non si può parlare perché è quella cosa, l'ultimo residuo. Ecco, proprio nel periodo di cui stiamo parlando qui, un grande scrittore austriaco, Musil, visto che si è parlato di Vienna, ecco, aveva, e questo è considerato un po' la grandezza della cultura austriaca di quegli anni, parlava mettendo assieme due cose, anima e esattezza. Cioè nell'uomo senza qualità di Musil il modello è questo, non l'esattezza, qui l'anima è quella che io ho chiamato soggettività, non l'esattezza, per esempio la matematica contro l'anima, non dover scegliere tra le due. Questo è il tentativo che aveva fatto la cultura austriaca, e che poi è stato in fondo perso divaricando le due cose. Quando oggi, ancora oggi, si dice, anche quando si parla della valutazione all'università, le scienze e l'umanistico. Ma qui, quando noi ragioniamo così, siamo già sconfitti in partenza. Ecco, quando creiamo questa divaricazione, ecco perché a me, per esempio, quando si trattava di assumere i nomi dei dipartimenti, uno dei dipartimenti ha preso il nome di titolo di studi umanistici. Beh, io mai avrei voluto stare in un dipartimento che si chiamava di studi umanistici, perché è la, infatti il nostro si chiama filosofia e beni cultura. Perché? Perché è la rivendicazione, è come la riserva protetta, dove siamo lì protetti, ma no, invece la cultura, se non sa girare tra anima ed esattezza, è persa, insomma. E quindi questa è la mia idea, insomma. Ecco, però, ripeto, sarà che io ho una formazione insieme filosofica e scientifica, e quindi per non diventare schizofrenico tento di tenere assieme le due cose, quindi può darsi che sia solo una cosa individuale, insomma. Spesso, dico banalmente, spesso si sente dire: ah, ma guarda, il matematico non sa niente di Trakl, del poeta. Ma anche il poeta che non sa niente del matematico e della matematica non mi va bene, insomma. A questo l'ho messa così, un po' per eludere la sua domanda, insomma, che era troppo impegnativa.
Forse una piccola chiosa, come il problema è anche capire, che dici giustamente, questa idea di dire illusione, già, ecco, illusioni. Certo, erano diffuse molte illusioni, ma bisogna capire come il meccanismo dell'illusione sia profondamente appartenente alla nostra condizione di uomini, su questo non c'è dubbio, quindi bisogna andare più... Allora, se si va più nel profondo, si vede che un elemento, ecco, proprio ricollegandomi a quello che dicevi giustamente, che ha reso così fragile la risposta di alcuni, perché anche qui poi bisogna distinguere, abbiamo nominato fior di persone, ma per esempio la posizione di un Thomas Mann, le considerazioni di un impolitico, è un atto di giuramento alla Germania, ai suoi valori, eccetera, ben privo di spirito critico in molti passaggi, insomma. Perché non è Thomas Mann che conosciamo noi, amico di Croce, liberale, nemico del nazismo, insomma, anche lui ha tutta una marcia. Del resto lo stesso Croce aveva esitazioni, Croce voleva addirittura un intervento dell'Italia a fianco degli imperi centrali in un primo momento, insomma. Quindi, no, pensate alla cosa. Se si va a vedere questa illusione, secondo me uno dei punti decisivi è proprio questo sdoppiamento tra una cultura dell'anima, hai usato benissimo, perché l'espressione anche che Papini dà a una sua collezione si chiama proprio la cultura dell'anima,
la,
no?
Carabba di
che è pubblicata ancora adesso a Lanciano, a Lanciano in Abruzzo, ha proprio questo discorso dell'anima dissociandosi completamente, cioè la feroce critica positivista è diventata una critica ad ogni esattezza, ad ogni precisione, ad ogni razionalità. E questo ha reso questa cultura assolutamente indifesa. Per cui c'erano gli ingegneri che venivano da Vienna, che hanno costruito delle cose incredibili, anche dal punto di vista tecnico. La città dei ghiacci dentro la marmolada è una roba enorme, hanno costruito un'intera città dentro la marmolada. Adesso, tra l'altro, ritirandosi i ghiacciai, ritornano poi tutti i cunicoli, eccetera. E gli altri, più che tum, zoom, zoom, i balbettamenti dei futuristi, le cose non producevano. E quindi potevano al massimo aderire a questo spirito, non avevano più potenziale critico. Quindi attenti a questo discorso di distruzione della ragionevolezza, di distruzione dello spirito critico, perché poi è veramente la già grande fragilità dell'intellettuale diventa una vulnerabilità totale, e naturalmente si viene meno anche quel compito modesto di responsabilità che c'è, perché in certe occasioni bisogna dire: mi sembra giusto, mi sembra sbagliato. Ed è importante che ci sia, perché le persone si attendono questo, se no, perché ti ho fatto studiare tanto? Scusate la banalità della...
Se volete, scusate, sì, adesso mi... è una lettura per capire di Thomas Mann, penso che forse non l'avete letta, Trovo sempre stupido dire avete letto, magari uno non lo ha letto e si sente, ma è un modo di dire, scusate. La montagna incantata di Thomas Mann è per il 95% del testo è basata, adesso semplifico, sul fascino della malattia. Ecco, ma che cos'è che interrompe la malattia? Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ecco, ed è esattamente questo, cioè una società affascinata dalla malattia, per cui Hans Castorp che va nel sanatorio di Davos per trovare il suo cugino, si resta lì ammaliato dalla malattia che lo circonda, è la metafora di un'Europa malata. Quando scende dal sanatorio, quando scoppia la prima guerra mondiale e va a combattere, ecco, lì non c'è nessun giudizio, però è chiaro il messaggio. Forse è la cosa più forte di questa immagine della guerra che interrompe una società che è diventata un sanatorio in cui la malattia produce malattia. E ci dimentichiamo che termina così il romanzo, spesso presi da tutta la vicenda, è la guerra che fa terminare il fascino del sanatorio di Davos.
Prego, prendo un aspetto, un punto del professor Risinotto, quando ha detto che la motivazione che ha avuto Wittgenstein ad aderire alla guerra non era tanto l'influenza dei mass media, delle altre cose, ma era il bisogno, il dovere di provare la propria decenza. E quindi considera che lui fosse una persona realizzata, quindi nei pieni diritti, ma tutti gli altri milioni di persone che magari non avevano neanche il diritto di votare, magari qualcuno, o erano costretti a essere lì, e quindi non erano protagonisti. Lui era protagonista della scelta. Mi strida il fatto di aver visto tutte queste cose che ha vissuto anche lui. La bisogno di decenza non si è modificato poi vivendo quelle situazioni e quella realtà di guerra, che cioè, mi pare un po' aristocratica la cosa in sé, no? Nel senso il bisogno di egoistica, perché considerava gli altri che non avevano gli stessi diritti, eccetera, meschini, perché erano meno protagonisti della propria vita, forse subivano la situazione. Invece lui, che era protagonista, non ha cambiato idea avendo vissuto quelle situazioni che abbiamo visto, nel senso che è drammatica.
Sì, e la roba è complessa, ovviamente, perché forse ho dato un'idea sbagliata. Allora, Wittgenstein non ha aderito alla guerra, ha voluto arruolarsi esattamente come tutti i cittadini o i sudditi dell'impero, potendo non farlo. E quindi in qualche modo ha fatto questa scelta di dire se è arruolato Hans che abita a Graz, che non conta niente, che fa il contadino, io che potrei far... Lui poteva starsene fuori da tutto, perché aveva per soldi, per famiglia, e poi aveva anche la scusa che era ammalato, era stato l'esercito che lo ha rifiutato. Ha voluto, nonostante questo, quindi non ha aderito alla guerra, cioè si sarebbe sentito, queste sono le testimonianze, dopo non è che, si sarebbe sentito, per così dire, un privilegiato non partecipando a quello che avevano fatto gli altri. Questo si può anche capire, insomma. Così come ha rifiutato di abbandonare prima il campo di concentramento di Cassino, anche se poteva. Ha voluto, tenete conto che a un certo momento il fascino di Tolstoi era il fascino anche del Tolstoi che abbandona Mosca per andare nella campagna russa a vivere la vita dei contadini, che peraltro era una grande illusione anche quella, ha distrutto la moglie, i figli che non volevano andare, allora per fare... per avere questa vita genuina è passato anche sopra gli altri. Vabbè, comunque era l'altra cosa, non esiste nessun nei diari, nessun giudizio esplicito di Wittgenstein nei confronti della guerra in quanto tale. Cioè Wittgenstein riteneva che è impossibile, forse era d'accordo col Signore, è impossibile chiamarsi fuori dal meccanismo storico e mettersi a giudicarlo dal di fuori. Cioè, lui riteneva di, l'unica cosa che poteva rispondere era di fronte, ok, questa è la situazione e io vedo chi sono in questa situazione. La meschinità degli altri, questo risulta dai diari, dopo, la meschinità degli altri non era che erano o socialmente inferiori o erano poveracci, la meschinità degli altri era che erano meschini nel senso che non capivano la meschinità in cui si trovavano. Questa era, cioè, in fondo la guerra non riusciva a cambiarli nonostante tutto, cioè la sofferenza che vedevano, la morte che c'era attorno, paradossalmente li lasciava indifferenti. Questa era la meschinità. Uscivano dal, sì, potevano anche o impazzire o morire, però, per così dire, uscivano dalla guerra intoccati dalla guerra da un certo punto di vista. Queste sono le cose che si trovano, poi è difficile giudicare, cioè lui pensava che la guerra doveva cambiarti. La guerra, c'è una famosa espressione che lui usa, dice: non si può mai vivere sui trampoli, cioè non si può essere più alti di quello che si è. Questa immagine dei trampoli è molto bella. Non si può mai essere più alti di... Io ho curato un libro che si chiama Un filosofo senza trampoli, saggi su Wittgenstein. Ecco, allora, per lui molte delle persone passavano attraverso la guerra rimanendo sui trampoli. Ecco, lui pensava che la guerra potesse togliergli i trampoli e quindi... Però era nello stesso tempo cosciente che, per esempio, lui era schizzinoso nei confronti, non sopportava la sporcizia e quindi anche, e questo lo sentiva come un senso di colpa, perché sentiva che questo gli proveniva dalla sua educazione. Quindi sono molto tormentati questi diari. Ecco, e d'altra parte è difficile, uno di noi in quella situazione è difficile capire come reagirebbe, che cosa vuol dire. Poi la vita, io immagino che la vita nelle trincee, adesso noi vediamo le immagini, le vediamo, ma io immagino che fossero pieni di conflitti, di tenere tutte quelle persone per giorni assieme. Adesso noi li vediamo che camminano, ma se basta mettere 5 persone in un posto che dopo 3 secondi si creano conflitti.
Ma le leggende, i conflitti vengono tangerati dalla...
No, no, perché se legge, io ho letto uno dei libri degli autori che è lì, il vero problema, uno dei problemi delle trincee non era l'assalto, erano i lunghissimi periodi di inattività in cui bisognava stare assieme con gli altri, per cui verrebbe da dire, come il finale della Porta Chiusa di Sartre, che l'inferno erano gli altri. Cioè era la difficoltà di vivere, era l'inattività uno dei problemi. Poi certo, quando tu dovevi, immagino, perché per nostra fortuna non abbiamo mai vissuto queste cose. Ecco, Wittgenstein, quando io ho detto per nostra fortuna, direbbe: tu non sei stato mai messo alla prova. Ma Wittgenstein combatteva nel fronte occidentale e quindi è stato quasi sempre in servizio su una nave, no, ma terribile, ci sono le descrizioni, su una nave, e una nave è come una trincea, erano tutti chiusi su questa nave che faceva un servizio di pattugliamento lungo il fiume Vistola, e lui era addetto a una delle mitragliatrici. Quindi non è che fosse lì sulle retrovie che mandava...
No, d'accordo, ma non vorrei che le immagini...
Io sono venuta nella retrovia, l'ho aspettato tutti i interventi. Sì. Avrei una domanda per il professor Dolcis, prima che mi scappi. Se posso oppure continuate nel vostro
colloquio? No.
Grazie. Allora, io parlo al professor Dolcis di una cosa che in questi giorni, e non solo in questi giorni, mi vista molto. Si guarda al passato per riuscire a capire un po' il presente. Il passato è questa guerra che noi abbiamo visto in un documentario, e l'unica guerra al fronte, perché oggi le guerre si fanno nelle città, no?
Purtroppo. Sì.
L'unica guerra al fronte. E anche questa è una considerazione notevole da tenere presente, secondo me, proprio per soggettività e per complessità di personalità diverse, e l'abbiamo visto. Il passato cosa ci dice? Che certamente la guerra è una devastazione. E il professor Goltis ha parlato di tre enunciati prima. Uno è il mercato comune, due è la bilancia dei poteri, tre l'idea del concetto europeo. In questa società di oggi, che io trovo dissociata, scusate, in un confusionismo totale, proprio quello che stiamo vivendo, la mia domanda è troppo attuale parlare di un nuovo conflitto? Amato, grazie.
Dunque, io purtroppo
alla
gentile amica ho lasciato le mie consolazioni a casa e soprattutto ho dimenticato la sfera di cristallo che mi dovrebbe aiutare. Però, guardi, devo dire la verità, ho ricavato queste cose da questa che è una vera piccola summa, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, che è uscita da pochissimo per Einaudi. Sono due grossi volumi. Si intitola La Prima Guerra Mondiale, e ogni aspetto è analizzato e affidato a specialisti. Per l'Italia c'è Gibelli, che avete visto anche intervistato, che ha quell'idea della guerra come officina, della guerra come laboratorio, di cui avete sentito un passaggio. Ebbene, quando io ho letto questo primo suo saggio, sono un po' balzato sulla sedia, perché se questi erano i presupposti, poi lui li descrive in maniera analitica molto più precisa, in parte questi presupposti sono ancora alla guida delle nostre società. C'è questa idea di una, sì, magari di una ricerca della supremazia, ma molto velata, in maniera velata, affidata piuttosto all'economia, soprattutto questa idea di un'economia capace di trovare in se stessa le risorse, le capacità di riequilibrio. Ma soprattutto lui analizza in maniera analitica questa idea dello Stato-Nazione, dell'esasperazione, della crisi dello Stato-Nazione. Era un'idea anche cara a Polanyi. A un certo punto lo Stato-Nazione diventa un involucro, maturano dentro delle contraddizioni molto forti, e questo involucro esplode in qualche modo. E mi veniva da pensare che una parte di questi problemi sono ancora presenti, e che l'Europa di oggi è forse ancora meno omogenea, più allargata, più, come dire, paracaduti, più elementi di ammortizzazione, però in qualche modo è anche meno omogenea. Pensate, per esempio, proprio si discuteva, preparando la giornata delle elezioni europee, pensate per esempio a tutti questi paesi di nuova entrata dentro l'Unione Europea. E oggi si prevede che le persone che voteranno in realtà contro, o nel senso che si asterranno, supererà in molti di questi paesi di nuova entrata il 50%. Per l'Italia è prevista la quota, prevista attorno al 37-40% degli astenuti, ma in questi paesi sarebbe superiore addirittura. Quindi qui non solo le guerre ci sono state, perché pensate alle guerre dei Balcani, eccetera, eccetera, con tutto quello, anche con eventi simbolo, no? Srebrenica, eccetera. Ma la guerra è alle porte, perché la questione ucraina è una questione molto, molto delicata. E quindi, purtroppo, non solo non, ho detto scherzando, non ho consolazioni, ma credo che nel nostro piccolo, nel nostro poco, dobbiamo essere il più possibile vigili e chiedere che anche i governanti lo siano, perché si tratta di situazione molto e molto delicata. E proprio la comunità europea, poi Unione Europea, ha garantito tanti anni di pace, però voi sapete che la possibilità della guerra rientra nelle diverse possibilità della politica e questo non è cancellato. Non occorre essere degli scienziati politici per ricordarci questo. Quindi io direi che quello che lei dice, adesso non abbandoniamoci a brividi apocalittici, a tutte queste cose, però può avere sempre un qualche fondamento, nel senso che tra le carte che la politica ha c'è anche la carta del ricorso, anche se oggi, per dire la verità, una guerra concepita oggi avrebbe un tale grado di distruttività, soprattutto se allargata, da renderla, non ha più nulla di eroico, quindi anche tutte le cose, lì l'illusione più grande qual è stata, soprattutto degli artisti intellettuali, Ottone Rosai, Sironi, eccetera, loro pensavano ad una guerra breve, quasi una kermesse, una festa crudele, eccetera, che esaltasse un po' questo, e pensavano al mito dell'eroe, che tra l'altro era delegato e delegato troppo a una certa educazione, il fatto che si cominci con Omero, si continua con Virgilio e poi la stessa Bibbia che è piena di figure di questo tipo, eccetera, va a finire che alla fine questa idea dell'eroico, ma la guerra attuale non ha nulla di eroico, il simbolo è proprio il drone, è una guerra in cui il drone colpisce in qualche modo, non c'è nessuno che abbia, certamente c'è chi il drone lo muove eccetera, ma non c'è, come si diceva una volta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non c'è nessun coinvolgimento emozionale in questo, però la possibilità c'è. Sull'altro punto interessante, allargando un attimo il discorso, quello che dicevi tu Luigi, secondo me è giustissimo, bisogna anche riflettere però che non tutti quelli che sono stati coinvolti nella guerra hanno vissuto in prima persona la trincea. Scusate, questo è un dettaglio, ma è importante. Cioè, secondo me, se tu stai lì, in quel fango, eccetera, hai una certa, Junger diceva, l'erlebnis della trincea, proprio l'esperienza. Pensate a Rilke, per esempio, poeta sensibilissimo, eccetera. Anche lui viene arruolato nei fucilieri, lo guardano due volte, lo guardano meglio, dice tu no, via, e lo mettono in un ufficio lontanissimo. Ora, anche lì arrivavano le notizie, è chiaro, delle distruzioni, dei morti, dei feriti. Ecco, credo non abbiamo mai parlato del discorso dei mutilati, dei feriti. Ci sono stati nella prima guerra mondiale 600.000 morti solo italiani, ma ci sono stati 500.000 circa tra mutilati, feriti, infermi gravemente. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che la guerra continua nelle famiglie per anni, nell'assistenza a queste povere persone, nel cercare di farli camminare, nel curarli. 500.000 è un numero da far paura. Ecco, queste sono anche cose. Se però uno viene messo in un ufficio studi, viene messo a far propaganda, viene messo a far disegni, giornalini di trincea, e tutta l'esperienza è completamente diversa. Cioè, quindi bisogna vedere bene che cosa. Nel caso di Rilke, per esempio, Rilke per sua fortuna è stato fuori, anche se una elegia duinese in modo particolare si riferisce proprio, i riferimenti non sono, il poeta non fa riferimenti il tal giorno, ma però sono chiari, sono la distruzione del corpo, sono, quindi anche Rilke in qualche modo risente di questo, pur standosi in un ufficetto delle retrovie e non vivendo direttamente questa cosa.
Una domanda molto breve, professor Pecinotto, quel tendere a vivere felice che parla ha un'affinità con il Nigiano sia la vita oppure no, non c'entra niente?
Si vede che qui è pieno di filosofi che vogliono portarmi alla filosofia. Sì, allora, dal lato di Wittgenstein posso capire che cosa vuol dire, ma siccome è una cosa che filosoficamente gli viene sostanzialmente dall'etica, da Schopenhauer, dal modo in cui Schopenhauer nel mondo come volontà e rappresentazione descrive l'etica stoica. Ecco, allora quando quelle formulazioni di Nietzsche, solo chi accetta la, chi soffre molto può anche molto gioire, ecco, questa specie di accettazione della vita. In uno dei diari, questi qua, c'è scritto a un certo punto: non riesco ancora, a essere felice indipendentemente da ciò che mi accade. Allora c'è questa idea che qui la felicità è una sorta di dire, nel trattato c'è scritto, anche se tutti i nostri desideri si realizzassero, questo sarebbe per grazia del fato. Cioè, questa accettazione che, oppure cita Goethe che dice: i due grandi nemici dell'uomo sono la speranza e il timore, cioè vivere sempre dislocati, temendo quello che ci accadrà o sperando che le cose, ecco, dette così sono cose che fanno anche un po' ridere, onestamente. Cioè, sì, nel senso che questa è il vivere nel presente, vivere nel presente. No, cioè io che tendo sempre, ho un effetto di understatement inglese, purtroppo, che non penso è apprezzato, ma faccio questo esempio. Pensate, una volta che siete al ristorante, ascoltate, è maleducato, ma provateci una volta come esperimento mentale e filosofico, cosa dicono nei tavoli vicini. Parlano sempre dei ristoranti dove sono stati e dei ristoranti dove andranno. Cioè, ti ricordi quella volta lì? Prossima settimana andremo a mangiare il pesce là. Cioè, è questa continua dislocazione rispetto a dove... E questo per Wittgenstein è il dipendere dagli eventi. È il dipendere dagli eventi. Cioè, non essere mai fino in fondo nel luogo in cui si è. Vi ho parlato del ristorante per abbassare un po' la drammaticità delle cose, ma si può passare... Ecco, allora... il problema di Wittgenstein è probabilmente anche di Nietzsche, che quando queste cose si trasformano in teoria, in filosofia, sono banali, povere e addirittura ridicole. Nello stesso, se non diventa il dire sì alla vita, si mostra solo nella tua capacità di dire sì alla vita. Quando tu fai una teoria che ti dice che devi dire sì alla vita, non... sì, è una formuletta da Baci Perugina, ecco, cioè, ecco, questo è il problema. Cioè, e quindi c'è questo tentativo di superare, tutti questi sono contro la teoria filosofica. Uno dice: ma perché sei contro la teoria filosofica? Perché in realtà queste cose, perché noi prendiamo i diari, ma Wittgenstein non aveva mica scritto perché noi lo leggessimo, ecco, quindi queste cose, quindi noi troviamo queste formule e le trasformiamo subito e ci chiediamo: è vero o falso, è giusto o sbagliato? Mentre bisogna dire: qui è uno che sta vivendo una situazione in cui non sarà in trincea, sarà in cui ogni giorno c'è la morte, c'è la sofferenza, e si pone il problema di essere in armonia con il mondo qualsiasi cosa ti accada. E lui non era religioso, però dice: in fondo è la stessa cosa che si dice nel Salmo, lo dice Wittgenstein, non so, nel Salmo, quando ti dice: Signore, sei il mio pastore, niente mi può succedere quando sono nelle tue mani. In realtà ti succede di tutto, sei nella guerra, ma niente che può, per così dire, distruggere quello che sei. Ecco, questo, infatti, nel 29, nell'unica conferenza pubblica che ha tenuto, dirà: l'esperienza è, le due esperienze etiche fondamentali sono queste: sentirsi al sicuro qualsiasi cosa ti accada, sentirsi al sicuro qualsiasi, però purtroppo per me, che non credo in questa seconda cosa, la seconda è sentirsi colpevole qualsiasi cosa tu abbia fatto. Ed è l'atteggiamento nei confronti di Dio, se vogliamo, che è nello stesso tempo sei sempre sicuro nelle mani di Dio e non puoi mai sostituirti a Dio, perché in qualche modo, se vuole, lui interpreta così il peccato originale. Il peccato originale è sentirsi colpevole qualsiasi cosa tu abbia fatto, insomma, che è l'etica della responsabilità di Max Weber da un certo punto
molto,
di vista.
Molto radicale. E su questo punto di Nietzsche, però, io farei anche questo proprio a proposito di Nietzsche, su Wittgenstein nomi per me lo conosco pochissimo. Anche se le cose, quando sento poi Luigi, dico: porca miseria, sarebbe bene leggere. E su Nietzsche, se si legge attentamente, soprattutto le ultime cose che ha scritto, che sono anche segnate da un turbamento molto evidente, si capisce che queste cose che lui metteva al centro, che evidenziava, erano precisamente le cose che gli mancavano di più, che gli mancavano dolorosamente. Ha delle pagine su, per esempio, di avversione alla cucina, per esempio, che sono singolari, cioè fanno pensare già a qualche vibrazione di follia, no? E lui dice che lui ha sempre sofferto, cioè non ha mai potuto, ha avuto problemi digestivi, ha avuto emicranie, ci sono pagine e pagine sulla sua padrona. Allora tu capisci questa invocazione di questa gioia di vivere, qualche volta lo scrivi in francese per mostrare tutto il fascino che prova, è proprio l'aspirazione a qualcosa che gli manca, evidentemente, e quindi non bisogna prendere, cioè voglio dire, sono a volte l'ideale è un'aspirazione, ma è anche la spia di una profonda mancanza.
Sì, sì.
Le posso solo fare una domanda?
Non vorrei che litigaste tra i due, perché già siamo stati richiamati dalla signora. Sì, ma figurarsi.
Una piccola guerra mondiale dentro il catino andrebbe bene, perché sì, suscita un sacco di cose.
Una riflessione partendo da quello che detto lei sul discorso di cosa è stato capace l'uomo di fare guardando la guerra. Nel senso che appunto quello che mi è venuto in mente è che appunto è la natura dell'uomo che provoca la guerra. Cioè siamo noi, la nostra natura, la nostra psiche, direi, che provoca, che causa la guerra, perché la guerra non è che succeda così senza un motivo. Ci sono dei motivi ben precisi, ci sono degli interessi sotto, principalmente sono interessi economici. Se ci guardiamo indietro, da quando l'uomo è nato ci sono sempre state guerre. I romani non è che fossero dei angioletti, insomma, lo stesso i greci, i persiani e via dicendo. Abbiamo visto questo orrore della guerra perché? Perché è amplificato dalla tecnologia. Però appunto, guardando l'evoluzione storica, questo orrore è arrivato al punto massimo con la bomba atomica. La bomba atomica è arrivata al punto massimo in cui l'uomo si è fermato, ha visto che aumentando la tecnologia è arrivato al punto dell'autodistruzione. E per cui con la bomba atomica si è arrivata alla guerra fredda, che è una pace, obbligata, ma non voluta, ma una pace obbligata che aveva solo la prospettiva dell'autodistruzione. Questo perché appunto questo ci dovrebbe far capire che l'uomo, che la natura dell'uomo è quella di provocare la guerra. Perché? Perché con la guerra pensa di risolvere i conflitti in un certo modo. Il problema è che deve trovare un modo diverso per risolvere i conflitti. E il modo per risolvere i conflitti è quello politico, sociale, ma soprattutto culturale. Finché l'uomo non arriverà a un livello culturale per poter risolvere i suoi problemi, i suoi conflitti, non ci sarà mai la pace. La pace che c'è adesso in Europa, secondo me, è una pace che apparente, cioè non è una pace di guerra fisica, è una guerra economica. C'è una guerra economica che, per carità, è meglio della guerra di carri armati, di queste cose qua. Però ci sembra una guerra, perché? Perché fa parte della natura dell'uomo il conflitto, la rivalità, la prevaricazione, cioè la prevaricazione che porta alla guerra e quindi con tutti i suoi disastri.
Non so, sì, anche questo, perché poi quando si parla di natura umana è complicatissimo. Ma io dico solo che la parte del, tra l'altro, la guerra fredda e la bomba atomica ha rivalutato, tra virgolette, dico ironicamente, le guerre locali, perché le guerre che le guerre che abbiamo avuto, la Crimea, non la Crimea, scusate, la Corea, la Crimea, il Vietnam, perché poi adesso noi parliamo della possibilità della guerra in Europa, ma no, diciamo, c'è pace dal 45, col cavolo c'è pace dal 45, è stato pieno di guerre, ce ne sono ancora, quindi ha riportato in qualche modo alla guerra alle guerre tradizionali. No, ecco, io dico solo che un discorso minimamente realistico, non so sulla natura umana perché non mi non bisogna mai dimenticare, poi c'è anche il discorso sull'interesse economico e natura umana, magari possono anche confliggere, perché uno, per un marxista non è la natura umana ma è il capitalismo, per esempio. Vabbè. Comunque, ecco, io dico solo a un livello molto superficiale, non bisogna, la cosa che non si può negare, ed è pericolosissimo negare, che c'è una dimensione di violenza nell'uomo. Ecco, negare questo, certe critiche le critiche che faceva Wittgenstein al pacifismo, per esempio, di Russell, non era il pacifismo. Era un pacifismo astratto, secondo lui, perché dimenticava, in qualche modo, dimenticava che la violenza, non dico nella natura umana, ma almeno nella società che lui conosceva, era parte della vita umana. Ecco, staccarla dalla vita umana, come se fosse un'escrescenza, un incidente di quello che noi siamo, è pericolosissimo. Perché noi vediamo che poi... anche nelle relazioni, in un dipartimento, in qualsiasi cosa, le dimensioni di conflitto, di prevaricazione, di voler imporre le proprie cose, ci sono. Ecco, la politica è non negare la violenza, ma, come dice lei, trovare eventualmente forme di indirizzarla diversamente, insomma, ma negare che ci sia questo lato è pericolosissimo, secondo me.
Potrebbe essere quello che è il peccato originale anche.
Vabbè, ma io non sono religioso e non riesco a tradurre in termini religiosi queste cose, insomma, ecco.
C'è comunque che è inevitabile nella persona. Potrebbe essere quella che si chiama.
Sì, ma anche...
Però ha detto, scusate, una cosa molto giusta, è proprio un problema culturale oggi. Perché se andiamo entrati in una fase di barbarie, scusate, io sarò particolarmente pessimista, adesso lei mi taccerà anch'io di filosofeggiare come le cartine, le pergamine dei Baci Perugina, ma la frase che mi piace molto è di un certo Edmund Burke, quindi certamente non da Baci Perugina, se mi permette, affinché il male trionfi è necessario, necessario, che gli uomini non facciano nulla. E questo io credo di dar ragione al Signore, è un problema proprio culturale. Oggi sì.
Ma non è pessimista, perché lei pensa che ci siano gli uomini buoni? Finché ci sono gli uomini buoni non è pessimista.
Credo nonostante tutto che il mondo sia buono.
Allora che lei è molto più ottimista di me, signor.
In un'altra angolazione, quello che mi fa paura, però mi auguro che sia necessario che gli uomini buoni facciano qualcosa. Questo sì.
Quando li ha trovati, me li presenti.
Speriamo che anche i cattivi siano i buoni cattivi.
Credo.
Speriamo che i cattivi
siano i buoni. Si è elevato, quindi quasi non la farei.
Sono buoni, se credo buoni, sono cattivi. Sono cattivi che invece sono buoni, sono cattivi che vengono buoni.
Sta vicino di casa, vicino ad Austria, vicino che non aveva visto niente, che non stava succedendo niente.
Vabbè, sentiamola, signora.
Ma voleva esserci il
No,
No, scusate, la domanda mi ha colpito tra le tante cose che mi hanno colpito questa sera. Quello che lei stava dicendo di Wittgenstein, che io non conosco per niente, e che quindi forse la domanda è anche sciocca, però gliela faccio lo stesso. Lei parlava di questa sofferenza nei confronti delle persone che erano vicino a lui, perché era deluso dal fatto che non cambiassero. Ma lei stava dicendo, se non ho compreso male, che non era un atteggiamento così di superiorità, di spocchia, diciamo. A me sembrerebbe invece di sì, perché c'è una grossa differenza. Oltre al fatto che lui aveva scelto, e gli altri non avevano scelto, sono gli strumenti culturali che sono diversi. I fanti che erano in trincea con lui erano persone ad obbedire, a non potersi ribellare, a non...
Aspetta, prima mi risponda a questa domanda. Perché lei ha pensato che Wittgenstein si riferisse ai fanti? Ai fanti, cioè. Si riferiva agli altri ufficiali, E gli altri ufficiali avevano esattamente la formazione che aveva lui e provenivano dall'esercito austro-ungarico, che aveva una formazione altissima. Cioè, non stava parlando... voi avete subito pensato, lui viene da questa... no, ma anche un'altra domanda andava in questa direzione.
È stato detto che era ufficiale, questo io non l'ho sentito almeno.
No, Wittgenstein era prima soldato semplice.
L'hai detto.
Ma quando lui, e poi, siccome aveva una innata abilità a riparare le cose, un'abilità manuale molto ecco, da piccolo aveva per esempio costruito da solo, guardando come funzionava, un modellino di macchina da cucire utilizzando oggetti trovati in casa, quindi aveva una grandissima abilità manuale, e siccome aveva riparato diverse volte anche armi che si erano rotte, per esempio il puntaggio, uno strumento di puntaggio del cannone, uno può dire meglio che non lo avesse fatto, ma insomma quella era la situazione, lo hanno mandato a fare a un posto che si chiamava Olmitz un corso per diventare ufficiale, questo alla fine del 16. Tra l'altro a Olmitz ha conosciuto Paul Engelmann, che era un architetto allievo di Adolf Loos, quindi insomma uno dei grandi architetti della Vienna, e è per quello che dopo la guerra Wittgenstein ha progettato e costruito con Engelmann una famosa casa che è in tutti i libri di architettura per la sorella più giovane, quella che vi citavo prima, Margaret, ecco, che adesso è della Bulgaria, stava per essere abbattuta, ecco. Quindi allora, non voglio difendere Wittgenstein da spocchia. Intendo dire, innanzitutto queste erano... c'è la differenza tra reagire nel proprio diario privato nei confronti degli altri e dire agli altri che sono dei meschini. Quindi questa era la sua riflessione personale. Gli esecutori letterari, vi ho detto prima, erano contrari che si pubblicassero questo, cioè ritenevano che le sue riflessioni private non dovessero essere pubblicate. Siccome in mezzo a quelle private risulta per esempio che aveva letto Nietzsche proprio in quegli anni, tra l'altro Il crepuscolo degli idoli, che è importantissimo poi per capire alcune cose del Tractatus, ci tenevano nascosti un mucchio di cose, quindi basta saltare quelle totalmente private e c'è materiale. Ma quindi, a parte questo, cioè nell'atteggiamento di Wittgenstein c'è in qualche modo, questo è il problema che a noi può interessare, cioè Wittgenstein pensava questo, che non è che non si possano giudicare gli altri, ma per giudicare gli altri devi almeno giudicare con un po' più di rigore di quello con cui giudichi gli altri te stesso. In qualche modo, poi uno può dire, ma sai che è il rigore, ma questo era il suo principio etico, cioè se non sei rigoroso, se non ti giudichi con maggior rigore di quello con cui giudichi gli altri, non sei Ecco, allora quando lui diceva che gli altri erano meschini è perché si considerava in fondo più meschino degli altri e quindi si rispecchiava negli altri. Ecco, se invece vi ho dato l'idea di uno che ne stava lì da una famiglia ricchissima e dire ma guarda te da chi sono circondato, avrei fatto un torto a Wittgenstein, insomma. Ecco, dopodiché uno può anche illudersi di essere rigoroso con se stessi, eh. Noi sappiamo raccontarcela benissimo, le scuse, io dico, facciamo un ultimo esempio, scusa, un altro esempio che faccio agli studenti, pensate quando noi leggiamo te il professore, quindi mi metto i professori universitari a cui il fascismo ha chiesto di giurare fedeltà, mi pare solo 12 sì, non hanno giurato. In filosofia Piero Martinetti, mi pare. Ecco, se io racconto questa cosa, o quando leggiamo questa cosa, tutti dicono, ma guarda che roba, che vigliacchi. Ecco, allora io dico sempre, è vero, ma immagino, mettiamo che io fossi in quella situazione, avrei cominciato a dire magari, non so, eh sì, però sai, io sono antifascista. Però il fascismo si combatte più dall'interno, meglio rimanere qui che poi, ecco. Oppure, certo, se dipendesse solo da me non giurerei, ma sai, ho la famiglia, devo qualcosa anche ai miei figli, cioè me la sarei probabilmente raccontata. Questo assolve loro e assolve me? Assolutamente no, ma se... nel momento in cui giudico gli altri so anche giudicare me stesso, allora il giudizio etico comincia ad avere un significato. Ecco, in maniera un po' confusa, nella vita di Wittgenstein c'era questo, non che non puoi giudicare gli altri, anzi devi giudicare gli altri, non è che uno dica ah, ma tutto quello che succede è indifferente perché allora guardo solo a me stesso, questo sarebbe un altro. No, il problema è che devi sempre in qualche modo passare attraverso la prova di giudicare te stesso, ecco. E quello poi è diventato il principio filosofico di Wittgenstein, perché dice il lavoro filosofico è innanzitutto un lavoro su se stessi, su come si vedono le cose e su che cosa si pretende da esse. E quindi vedete che il principio di un'etica che si trova personale nei diari è diventata a un certo punto principio addirittura filosofico. Ecco, il lavoro filosofico è innanzitutto un lavoro su se stessi, prima di essere un... cioè,
è un po' empirico questo problema.
Empirico cosa vuol dire?
Che chiaramente è solo che la pratica dimostra la verità. Solo l'esperienza dimostra la verità.
Beh, è una buona empiria.
Buona empiria? Non è, però. Tutto si può ricavare dalla pratica. Cioè lui non può pretendere, dico io, la mia esperienza. Io non ho rilevato tutto dalla pratica della mia vita. Se avessi rilevato tutto dalla pratica della mia vita, oggi non sarei qua. Come operaio, se avessi fatto un operaio, oggi non sarei qua a ascoltare.
No, ma non ci siamo capiti.
Non ci siamo capiti, ma lei però deve solamente che ci sono due sistemi per avvicinarsi alla realtà, quello empirico e quello scientifico. Cioè ci sono delle cose che non posso provare, non tutto posso provare, ma però devo conoscere.
Posso permettere?
Sì, sì.
Insomma, dai, non sono solo questo quando ho ricavato dalla realtà.
Se dico che si prova, la scienza no. È provata, voglio dire, non è, cioè... non è scienza.
Dunque, no.
Non è scienza.
La scienza si basa sul fatto che è riproducibile. E quindi si può.
Ma non tutto si può provare, non
e allora
non si possono provare, ma esistono di potenza. Io devo ricavare da una potenza che posso.
No, no, ma stiamo parlando di due cose. Io intendo dire una cosa molto semplice. Se lei dice il principio etico fondamentale mio è che bisogna essere generosi con gli altri. Tutti gli altri gli diranno, ok, va benissimo, però mostrami che sei generoso. È solo questo, diciamo, non creare un'immagine di sé che non corrisponde, per così dire, a quello che
sì. Con la prova direi, no?
Sì, ma non, con la scienza ha poco a che fare, nel senso che la scienza, anche lo scienziato, nel caso dello scienziato non ha a che fare questo con i metodi scientifici. Lo scienziato che ritiene che solo attraverso la scienza si possa rispondere a tutte le domande che riguardano anche altri aspetti della nostra vita, quello non è una, va al di fuori della scienza e se la racconta perché vuole rimanere fermo alla cosa che controlla e se la racconta. E allora, invece quello che dice magari oltre qua non posso andare, magari non se la racconta e riconosce la sua finitezza, ecco, questo. Ma qui stiamo parlando dell'ambito etico, non dell'ambito scientifico in senso stretto. Questo è molto, sì, sono cose abbastanza.
Volevo anche sì, dire sì. Qualcosa, perché poi penso che alle 19 qui ci
sì, perché io
dunque, allora, una cosa di carattere più generale direi su questo, empirico a riferimento all'esperienza. Allora, qualsiasi enunciato assunto di carattere filosofico che non avesse un certo legame, sia pure magari immediato, con l'esperienza, di questo io diffiderei, perché rischia di diventare un po' un vaniloquio. Ecco, l'esperienza potrebbe esserci non solo come elemento orientativo prima dell'elaborazione di concetti, di idee, ma in ogni caso anche come terreno su cui, come elemento di verifica, le idee ricadono in un certo senso. Quindi senza un qualche raccordo con l'esperienza rischia di esserci un discorso insensato, che magari ha una sua coerenza interna, addirittura perfetta, come accade in certe malattie gravissime, però c'è una dissociazione dagli altri o dalla realtà e quindi manca. Quindi in questo senso penso si debba intendere questo legame. Ecco. A proposito poi dei 12 o degli 11, dunque c'è una cosa curiosa ed è questa: due o tre sono stati fortunati, perché semplicemente erano così distratti che non hanno ricevuto questa specie di questionario, eccetera. Per cui si sono fatti vivi più tardi e hanno prestato giuramento in ombra, in modo che non sono usciti nell'elenco e quindi sono risultati spiriti indipendenti, ma in realtà avevano firmato poi questo.
Questa
è una cosa pure. No, permettete, questo no. Posso dire che tra quelli che invece sono rimasti saldi ci sono persone come Levi della Vida, come Gaetano De Santis, grande storico romano, ma era un piccolissimo gruppo e c'erano delle ragioni molto... Uno era Ernesto Buonaiuti, per esempio, un modernista però pacifista di fronte alla guerra. Ecco, questo. E poi anche quello che diceva interessante sul fatto che era come la tessera del pane, ecco perché bisogna pensare. Tanto è vero che correva un po' in questo libro recente, La Ghirlanda Fiorentina, ricorre questo motto di spirito diffuso a Firenze negli anni 40, ed era questo. Cosa vuol dire PNF, Partito Nazional Fascista? Per necessità familiare. Nel senso che la gente si... Sentite, siccome non vogliamo scatenare una terza guerra mondiale e soprattutto non vogliamo, vi ringraziamo della presenza, vi salutiamo e chissà che si possa ritrovare. Grazie.